Cattive memorie, così si intitola il convegno annuale dell'Osservatorio sui Balcani, dedicato quest'anno ai luoghi, ai simboli, alle narrazioni delle guerre nei Balcani, dalla Seconda Guerra Mondiale fino alle guerre jugoslave degli anni 90. Ne vogliamo parlare con Andrea Rossini dell'Osservatorio sui Balcani, autore anche del documentario Il Cerchio del Ricordo, che verrà proprio proiettato durante i lavori del convegno. Ecco, Andrea, per introdurre il tema di questo appuntamento e attraverso questo arrivare poi anche al tuo film, al senso di questo documentario, leggo dal programma: dopo la Seconda Guerra Mondiale ci siamo illusi che le commemorazioni potessero scongiurare il ripetersi di una tragedia come quella che era stata la guerra in Europa. Invece così non è stato, anzi, proprio dalle memorie di quel conflitto si arriva poi alle guerre, alle tragedie jugoslave degli anni 90. Ecco, perché? Che cosa significa questo? Che legame c'è tra questi due momenti storici?
Ma ecco, il nostro convegno e questo documentario, Il Cerchio del Ricordo, traggono origine da una riflessione più ampia, e questo lavoro, in particolare il documentario, è sostenuto dalla Commissione europea, dalla Direzione Generale Cultura e Educazione della Commissione europea, che ha avviato questo percorso di riflessione sulla memoria del XX secolo in Europa. E noi, come Osservatorio sui Balcani, abbiamo affrontato il caso della ex Jugoslavia, anche perché la ex Jugoslavia è il luogo in Europa dove, dopo che è stato detto, reiterato per anni in commemorazioni, rituali e istituzionali, è stato affermato appunto il mai più dopo la tragedia degli anni 40 della Seconda Guerra Mondiale, e lì la guerra è ritornata in Europa, e in quella guerra, nel decennio di guerra degli anni 90, addirittura le memorie della Seconda Guerra Mondiale sono state utilizzate dalle forze nazionaliste per in qualche modo manipolare il dibattito pubblico, le opinioni pubbliche, e arrivare appunto alla guerra. Questo perché la Seconda Guerra Mondiale in Jugoslavia è stato un evento estremamente complesso, oltre che tragico, evidentemente. C'è stato un aspetto di lotta di liberazione, la vittoriosa lotta di liberazione delle forze partigiane dagli occupanti nazifascisti e dai cosiddetti traditori interni, così appunto venivano ricordati nel dibattito del periodo della Jugoslavia socialista, quindi gli Ustascia e i Cetnici e altri cosiddetti traditori interni, cioè collaboratori locali. Ma oltre a questa dimensione della lotta di liberazione, ci sono stati anche altri elementi estremamente significativi di guerra interetnica e di guerra anche intraetnica. C'è una complessità del periodo 41-45 che nella memoria ufficiale del discorso appunto pubblico durante il periodo titoista è stata ridotta semplicemente al ricordo della dimensione della lotta di liberazione, della vittoria appunto partigiana contro nazisti e fascisti. Questo ha fatto sì che in qualche modo durante tutto il periodo socialista convivessero sia una dimensione appunto pubblica di ricordo di questa parte della Seconda Guerra Mondiale, che anche memorie private che erano confinate appunto all'interno delle mura domestiche e che il regime non aveva, preferiva non affrontare, perché queste memorie andavano contro, il cemento su cui si fondava la Jugoslavia di Tito, che era il cosiddetto slogan della fratellanza e unità. In base alla fratellanza e unità, appunto alla narrazione vera per la sua parte, evidentemente, che i diversi popoli della ex Jugoslavia si sono uniti, hanno lottato, hanno vinto il nazismo e il fascismo, però c'erano anche tutti gli altri elementi, di stragi commesse dagli Ustascia a danno dei serbi, piuttosto che dei cetnici a danno dei musulmani e altre cose, che non erano affrontate nel dibattito pubblico. Tutte queste memorie sono rimaste, come dire, delle pagine bianche, e queste pagine, proprio il fatto che queste pagine fossero rimaste bianche, ha permesso alle forze nazionaliste nel corso del decennio degli anni 80, all'inizio degli anni 90, di scriverle, o meglio di riscriverle molto in fretta, manipolando chiaramente, anche enfatizzando alcuni elementi e presentando le diverse comunità nazionali o nella fattispecie il vicino come un potenziale nemico, presentando il pericolo della ripetizione di genocidi o di massacri come quelli avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi questo è un po' diciamo, la trama, l'ordito attraverso cui si svolge si è svolta la nostra ricerca, che viene presentata appunto sia in questo documentario che presenteremo appunto in anteprima nazionale in Italia il 9 novembre a Rovereto, che è appunto tutta la parte del convegno, cui abbiamo invitato ricercatori, politici e attivisti che ragionano e riflettono su questa questione della memoria del XX secolo in ex Jugoslavia, ma anche come dire, possibilità di affrontare, a partire dalla lente jugoslava o ex jugoslava, anche il discorso della memoria del XX secolo più in generale in Europa.
E il documentario in particolare che cosa mostra, che cosa racconta, che tipo di ricerca avete fatto?
Allora, nel documentario noi siamo partiti da quelle che erano le più importanti aree memoriali e monumenti edificati dalla Jugoslavia di Tito negli anni 60 e 70 per ricordare appunto la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono tre memoriali in particolare che noi abbiamo preso in considerazione. Uno è quello del campo di sterminio di Jasenovac, che era un campo Ustascia, l'unico campo di sterminio nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale, che non era gestito dai nazisti, ma era gestito direttamente appunto da collaboratori locali, cioè dagli Ustascia croati, e le cui vittime principali, oltre naturalmente a Rom, ebrei, oppositori politici, le vittime principali però era la popolazione serba. Questo memoriale noi l'abbiamo affrontato cercando di scoprire qual è stato il percorso che ha portato il percorso tortuoso che ha portato alla sua edificazione, e soprattutto attraverso l'intervista e il racconto dell'autore di questo straordinario monumento, che è appunto il fiore di Jasenovac, la conversazione con l'architetto Bogdan Bogdanovic, già sindaco di Belgrado e poi esule a Vienna, dove appunto siamo andati a trovarlo, esule dopo aver rotto apertamente, pubblicamente con Milosevic all'inizio degli anni 90. Insieme a Jasenovac abbiamo anche trattato altri due memoriali importantissimi nel periodo jugoslavo, che erano appunto frequentati da milioni di persone, che sono il memoriale del Kozara, che ricorda una battaglia partigiana, che il Kozara si trova in Bosnia Erzegovina vicino alla cittadina di Prijedor, e poi il memoriale di Sutjeska, che è sempre in Bosnia Erzegovina vicino a Foča, anche questo è sito di della cosiddetta quinta offensiva nemico East di fronte all'accerchiamento nazifascista. Ecco, oltre al racconto, quindi all'indagine su questi memoriali della Seconda Guerra Mondiale, nella seconda parte del documentario noi siamo arrivati a prendere alcuni esempi relativi alle guerre recenti, al decennio degli anni 90, per cercare di capire dopo, diciamo, questa esperienza della memoria della Seconda Guerra Mondiale, quale sia invece oggi la memoria delle guerre recenti, se ci siano delle similitudini o delle rotture rispetto a quello che era stato il periodo precedente, appunto, nell'area ex jugoslava. Noi abbiamo utilizzato il caso di Mostar, il caso di Sarajevo e il caso proprio di Prijedor, dove nel corso degli anni 90, nel 92, era stato aperto un campo di concentramento presso le miniere di Omarska, e questo campo di concentramento alcuni sopravvissuti ex internati in questo lager oggi stanno conducendo una battaglia per erigere un memoriale che ricordi appunto quanto avvenuto in quel luogo. E ci è sembrato un caso estremamente significativo, perché dalla memoria, come dire, specifica locale permette di astrarre alcune considerazioni di carattere più generale. Oggi quella miniera è stata acquistata da una compagnia multinazionale anglo-indiana, che è la Mittal Steel, probabilmente la più importante nel settore dell'acciaio a livello mondiale, e i dirigenti, o comunque appunto la proprietà, in qualche modo non permette o ostacola la realizzazione di questo memoriale a livello locale. Quindi ci sono alcuni elementi che sono estremamente, secondo noi, interessanti da proporre appunto al dibattito più generale sulla questione della memoria delle guerre. L'altro caso è quello di Mostar, in cui appunto affrontiamo il discorso del ponte. Il ponte di Mostar, in qualche modo precipitosamente ricostruito grazie sotto gli auspici della comunità internazionale, per affermare forse che la guerra è finita e bisogna andare oltre, ma in realtà questa ricostruzione non corrisponde ad una reale elaborazione di quello che è successo negli anni 90, per cui secondo alcune delle persone che abbiamo intervistato appunto rispetto a questa questione, stiamo assistendo per certi versi addirittura ad una, date ovviamente le debite differenze storiche, però ad una sorta di riedizione della fretta con cui il comunismo ha cercato di superare e dimenticare alcuni episodi tragici, e in qualche modo di non elaborarli, o meglio non elaborarli pubblicamente. Oggi allo stesso modo in alcune aree, relativamente alle guerre degli anni 90, secondo l'area Mostar è importante superare quello che è successo, ma senza in qualche modo affrontarlo, e questo potrebbe forse essere un problema per quanto riguarda appunto il futuro di questo paese, la sua stabilità e la elaborazione del conflitto degli anni 90. E in ogni caso tutte queste domande che noi abbiamo affrontato nel corso del documentario restano evidentemente aperte ad un dibattito che speriamo sia ricco appunto venerdì 9 a Rovereto.
Ecco, questo documentario che tu hai realizzato, lo ricordiamo, si intitola Il cerchio del ricordo. Che differenza c'è tra ricordo, in parte l'hai già anche detto, ecco, ma la differenza che c'è tra ricordo e memoria, e in una situazione come quella balcanica, come quella dei paesi dell'ex Jugoslavia, è possibile o si deve fare, cioè, oppure è doveroso separare memoria e ricordo, in che misura invece devono integrarsi?
Ma io ho cercato nel corso del documentario di mantenere un doppio registro narrativo, sia quello, diciamo, definiamole le politiche del ricordo, cioè quello che è avvenuto a livello ufficiale, a livello di dibattito pubblico, sia nel periodo della Jugoslavia socialista che quanto sta avvenendo appunto oggi nell'ex Jugoslavia, ho cercato di affiancare a questo discorso, sulla questa riflessione sulle politiche del ricordo, un recupero di quelle che sono le memorie individuali dei sopravvissuti o dei familiari, sia per quanto riguarda il periodo degli anni 40. Naturalmente noi abbiamo fatto, cioè, si tratta di una ricerca avviata circa un anno fa, per cui siamo riusciti anche a trovare diversi interlocutori anche per il periodo degli anni 40, e poi ovviamente rispetto a quello delle guerre più recenti. Uno degli elementi che mi sembra di poter poter offrire al dibattito, adesso indipendentemente dal fatto che il convegno non si è ancora tenuto, il documentario è stato presentato in Europa, l'abbiamo portato appunto sia al Consiglio d'Europa a Strasburgo che anche ad Amsterdam e a Vienna, però non c'è stato ancora appunto un dibattito sul documentario qua in Italia. Però uno degli elementi che mi sembra inevitabilmente vada affrontato e che emerga da questo lavoro è il discorso della necessità di prendere in considerazione tutte le memorie di eventi tragici quali quelli degli anni 40 o degli anni 90 in ex Jugoslavia, ivi incluse le memorie degli sconfitti, perché la discrasia tra discorso pubblico e memorie private porta a intrecci perversi e nel lungo periodo porta a rischi di degenerazioni. Ma questo non è solo un discorso naturalmente tipicamente balcanico, potremmo fare lo stesso discorso anche per quanto riguarda l'Italia o per quanto certo. riguarda in particolare il rapporto tra Italia e paesi dell'ex e la Jugoslavia, oggi la Slovenia, la Croazia, la questione della memoria dolorosa del confine orientale. Quindi diciamo tenere in considerazione tutte le memorie, compresa la memoria degli sconfitti, e in qualche modo cercare allo stesso tempo, però senza fare operazioni revisionistiche o banali di altro tipo, nel senso di mescolare in un unico ossario carnefici e vittime o confondere le cause con le conseguenze. Ecco, cercare anche nel dibattito sulla memoria di mantenere per quanto possibile, o perlomeno sforzarsi di farlo, ecco, questo è una indicazione se non altro, di mantenere la complessità di quello che sono stati quegli eventi.
Ecco, proprio per chiudere e proprio per seguire quello che stavi dicendo, io stavo pensando alla vicenda adesso del Kosovo, alla crisi politica in Bosnia-Erzegovina con le minacce o comunque l'eventualità, possibilità di una secessione della Repubblica Srpska dal resto della Bosnia-Erzegovina. Ecco, proprio lì dove vediamo proprio all'opera lo scontro tra memorie storiche, ricordi personali, proprio per riprendere una cosa che è scritta anche nel programma del convegno, il processo di integrazione europea può ancora rappresentare il superamento di un rischio di guerre nei Balcani, di guerre europee?
Ma noi come osservatorio sui Balcani da anni sosteniamo e ripetiamo assolutamente sì, secondo noi, però dipende anche dalla qualità del percorso di integrazione.
Dipende dall'Europa?
Dipende dall'Europa, nel senso che anche per la costruzione di europea, c'è bisogno di riconciliazione, c'è bisogno di una memoria condivisa rispetto a quello che è stato il XX secolo. E come dire, se l'Europa naturalmente ha diverse anime, ha un'anima più economico-funzionale, che sembra quella che in questo momento è la più forte, e ha un'anima come dire, più ampio respiro, ideale, federale, che affonda le proprie radici nel discorso di Rossi e Spinelli, ad esempio. Questo tipo di Europa in questo momento è in grande difficoltà, e sembra che stiamo assistendo in realtà ad un'Europa come Stati Uniti d'Europa, diversi stati che si mettono insieme, ognuno geloso e rancoroso e come dire, sì, geloso delle proprie prerogative statali, istituzionali, della propria bandiera, e purtroppo, questo tipo di Europa sembra affermarsi sempre di più anche nei Balcani, dove assistiamo ad un proseguire del percorso di frammentazione. L'anno scorso c'è stato appunto il referendum per l'indipendenza del Montenegro, che ha aggiunto un nuovo stato appunto nello scenario europeo. Naturalmente non voglio fare valutazione adesso sul percorso indipendentista del Montenegro, semplicemente registrare che stiamo andando verso appunto un'Europa che è un'Europa, diciamo, di tipo diverso rispetto a quella che poteva o che sembrava potesse essere. Ecco, quindi dipende, sì, dipende molto dalla qualità del progetto europeo.
Grazie davvero Andrea, ringraziamo Andrea Rossini, autore del documentario Il Cerchio del Ricordo, che verrà presentato nell'ambito del convegno annuale dell'Osservatorio sui Balcani, quest'anno intitolato Cattive Memorie e dedicato ai luoghi, ai simboli e alle narrazioni delle guerre nei Balcani, dalla Seconda Guerra Mondiale fino alle guerre, alle tragedie jugoslave degli anni 90.